Bene, buonasera, ben ritrovati a questi appuntamenti dopo la pausa del Natale e di tutti i misteri che abbiamo celebrato a Natale, pausa anche dovuta al viaggio di Padre Silvano nel Kenya per dare esercizi, per formare preti e catechisti e animatori di comunità. E noi ci ritroviamo attorno all'Eucaristia, che è il testo che ci aiuterà questa sera ed è il brano verso cui tutta la Bibbia, tutta la scrittura tende. E per questo possiamo prendere un breve passaggio del cantico di un canto di Isaia, capitolo 25, dal versetto 6 al versetto 9. Isaia 25, versetti 6-9. È una contemplazione, uno di quei grandi affreschi che ogni tanto i profeti ci lasciano e ci mettono davanti come un'anticipazione, come l'alimento della speranza. Ed è proprio l'immagine del banchetto quella che domina questa contemplazione di Isaia. Un banchetto nel quale ci si riconosce commensali, ci si riconosce compagni di tavola, a condividere la stessa tavola, e senza più quel velo che copre lo sguardo gli uni degli altri verso gli altri. Diciamo insieme, come siamo abituati, a versetti seguendo la numerazione dei versi. Il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto di grasse vivande per tutti i popoli, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati.
Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti.
Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, farà scomparire da tutto il paese la condizione disonorevole del suo popolo, poiché il Signore ha parlato.
E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questa sera abbiamo un brano particolarmente bello e intenso, anzi tutti i Vangeli sono spiegazione di questo brano. È il concentrato di tutta la scrittura. La scrittura ci parla dei doni di Dio e questa sera vediamo il dono che Dio ci fa di se stesso. In ogni dono sempre il donatore vuol donarsi e Gesù, prima di andarsene, ci dona totalmente se stesso come nostra vita. È il mistero dell'Eucaristia e tutto il Nuovo Testamento è nato attorno alla celebrazione eucaristica per capire, attraverso la vita di Gesù e poi attraverso l'Antico Testamento che lui compiva nella sua vita, questo grande dono che ci ha lasciato per sempre, che è il dono di vivere di lui di vivere di Dio e da Dio. Quindi prendere coscienza dell'Eucaristia, che celebriamo settimanalmente, del senso profondo come il tipo di vita nuova che ci inserisce direttamente nella Trinità, è un salto di vita veramente, se la comprendiamo, da vertigine. Chiediamo al Signore di entrare in questo mistero. E l'ultima volta, siccome nevicava, non abbiamo fatto questo testo, abbiamo fatto invece un brano sul Natale, come si vive oggi il Natale, nella stanza superiore, che è l'ultimo brano che abbiamo fatto insieme. Ed è in questa stanza superiore, che sta dentro di noi, dove avvengono i grandi misteri, cioè l'Eucaristia, e poi si ritroveranno lì dopo la morte in croce, lì sperimenteranno la risurrezione, lì riceveranno lo Spirito, lì nascerà la comunità e da lì partirà ogni comunità la missione e lì ritorna tutto. E questa sera entriamo allora nel mistero dell'ultimo giorno di Gesù, che ci accompagnerà per il resto dell'anno. Siamo al sesto giorno, giovedì sera, che è già il venerdì per loro, per gli ebrei, la sera comincia già il sesto giorno, che è il giorno della creazione di Adamo. E di questo giorno il Vangelo sottolinea tutte le ore della notte e del giorno, perché è il giorno pieno, e tutto il Vangelo introduceva in questo giorno, che è il giorno della creazione nuova, anzi l'ora decisiva in cui Dio si dona all'uomo. Quindi entriamo nel testo e vediamo cosa ci dice.
Capitolo 22, versetti 14-20. E quando venne l'ora, si stese a tavola e gli apostoli con lui. E disse loro: con desiderio desiderai mangiare questa Pasqua con voi prima del mio soffrire, poiché vi dico, non la mangerò più fino a che sarà compiuta nel regno di Dio. E ricevuto un calice, avendo reso grazie, disse: prendete questo e dividete tra voi, poiché vi dico, non berrò più d'ora in poi dal frutto della vite fino a quando sia venuto il regno di Dio. E preso del pane, avendo reso grazie, spezzò e diede loro, dicendo: questo è il mio corpo dato per voi, fate questo in mia memoria. E allo stesso modo il calice, dopo aver cenato, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue versato per voi.
Nella prima parte del testo, proprio di Luca, si racconta l'ultima cena di Gesù, la cena pasquale ebraica che lui ha celebrato. E poi si passa senza soluzione di continuità dalla cena pasquale ebraica alla nuova cena, alla cena eucaristica, come per dire che le due cose stanno strettamente insieme. E nella cena eucaristica che si realizza tutte le promesse fatte a Israele contenute nella Pasqua. E nella sua cena Gesù dice le parole che ripetiamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, che sono la sintesi di tutta la sua vita, sono espressioni molto brevi e profonde che dicono tutto ciò che lui ha fatto. Cosa ha fatto nella sua vita? Si è donato a noi e dice: prendete, mangiate, questo è il mio corpo dato per voi, vuol diventare nostra vita. E con questo gesto significa anche ciò che capiterà subito dopo, nella sua morte, che non sarà la morte ma sarà la Pasqua, dove l'agnello non ci sarà più, perché l'agnello sarà lui. E mentre tutte le religioni si basano su un sacrificio dell'uomo a Dio, l'uomo deve sacrificare per Dio perché Dio è padrone di tutto, si dice, Nel Nuovo Testamento invece non esiste nessun sacrificio dell'uomo per Dio. È Dio che dà se stesso all'uomo, dà la vita per l'uomo. Questo è un unico di tutte le religioni. La nostra non è di sacrificio. Il sacrificio l'ha fatto Dio perché l'abbiamo ammazzato noi, se no volentieri avrebbe fatto anche a noi. Quel che lui voleva darci era di amarlo come lui ci ama, e ci riesce con questo dono che contempleremo questa sera.
C'è anche da ricordare che se questa cena è cena ebraica, allora è cena di liberazione, no? Cena in cui si celebra una liberazione avvenuta e sempre operativa nella vita. Allora forse proprio questa via del dono è il compimento, no? di questa liberazione che avviene esattamente nella comprensione del dono di Dio. Leggiamo dal versetto 14 al 16. E quando venne l'ora, si stese a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: con desiderio desiderai mangiare questa Pasqua con voi prima del mio soffrire, poiché vi dico, non la mangerò più fino a che sarà compiuta nel regno di Dio.
Ecco, è questo pezzo che abbiamo letto, anche successivo, ci fermeremo poco, serve per introdurci poi nella cena di Gesù. E qui è la cena pasquale, che comincia quando venne l'ora. Ecco, l'ora qui è l'ora decisiva. Siamo nel giorno, il giorno vuol dire il giorno di Dio, proprio il giorno in cui la storia diventa nuova, e questa è l'ora decisiva. E cosa fa Gesù? Si stende a tavola e gli apostoli con lui. Cioè mangia insieme la cena ebraica. Ecco, è molto bello che questa è intesa ormai l'ora decisiva della salvezza. Dopo quest'ora tutto si riferisce a quest'ora, e tutto il tempo precedente puntava su quest'ora, perché il punto di arrivo della storia è Dio che si dona all'uomo e l'uomo che lo accoglie. Allora Dio veramente ha compiuto la sua creazione ed è tutto in tutti. E nell'Eucaristia capita questo, che noi partecipiamo della vita di Dio perché Lui è entrato totalmente, si è consegnato nelle nostre mani, noi con Lui e Lui con noi, non perché siamo bravi. Questi apostoli sono, uno tradisce, l'ha appena detto, Pietro rinnega, si dirà dopo, tutti litigano su chi occuperà i primi posti, quindi fanno il contrario di Gesù, e poi tutti lo abbandonano e fuggono. Quindi siamo in buona compagnia, non è fatta per perfetti, ma è la salvezza dell'uomo così com'è, cioè di noi così come siamo. E ciò che sottolinea in questa cena pasquale è: con desiderio desiderai, dice il testo greco, cioè è un desiderio infinito, è il desiderissimo di Dio. Che desiderio ha Dio? Assoluto. L'amore è desiderio, e Dio che è amore ha un desiderio assoluto, quello di mangiare con noi. Mangiare vuol dire vivere con noi. E non una cosa qualunque, ma la Pasqua, che è la sintesi un po' di tutte le promesse dell'Antico Testamento, della liberazione dalla schiavitù, della liberazione dagli idoli, della liberazione dall'ingiustizia, dalla liberazione dal peccato, dall'egoismo, dalla liberazione addirittura dalla morte, cioè il compimento di ogni desiderio dell'uomo. Questo è il desiderio di Dio, prima che nostro. Ed è bello anche, è commovente vedere, e non sarà molto comoda per lui questa Pasqua tra l'altro, il grande desiderio che ha Dio di noi, prima di soffrire, perché sa che questa Pasqua avrà dei costi per lui, ma non perché lui ama la sofferenza, no, Perché noi ci troviamo nella morte, nel peccato, nell'idolatria, nella sofferenza. Non ci accorgiamo perché ne friggiamo gli altri, ma presto o tardi capita anche a noi. E siccome lui vuole mangiare con noi, entra in questa sofferenza, entra in questo male. E come la persona che ama porta il male dell'amato, così Dio porta realmente, sarà lui l'agnello pasquale che porta su di sé il male del mondo. Eppure lui desidera entrare per incontrare tutti noi. Sulla croce ci incontra tutti, anche nell'inferno dove andrà dopo la morte, incontra tutti, tutti perduti. Ecco. E tutto il cantico dei cantici ci narra il desiderio che ha Dio di noi, perché anche noi rispondiamo con altrettanto desiderio. È l'incontro tra due desideri. E poi dice, e vi dico non lo mangerò più fino a quando sarà compiuta nel regno di Dio. Questa Pasqua che Gesù celebra, che poi sfocerà nell'Eucaristia, è già il regno di Dio, ma non è ancora compiuta, vedremo. Perché non è compiuta? È solo iniziata. E lui non mangerà e non berrà. Vorrà dire in fondo che muore costantemente fino a quando non sarà compiuto il regno di Dio. E il regno di Dio quando sarà? Dio è Padre. Il suo regno è quando tutti i fratelli siederanno alla sua mensa, come fratelli. Quando tutti ci ameremo. Tutti gli uomini saranno uno nell'amore e nelle diversità. Allora anche lui ci sarà, e l'ultimo fratello che noi ammettiamo alla nostra mensa, alla nostra casa, sarà il Signore che torna. Ciò che è infatti uno di questi minimi fratelli immigrati, nudi, carcerati, affamati, assetati, ammalati. L'hai fatto a lui, sono io, dice Gesù. Lui si identifica con l'ultimo degli uomini perché si è fatto maledizione e peccato, cioè tutto il male che noi facciamo lo porta sempre l'altro. Quello che subiamo ce lo fanno gli altri, ma quello che facciamo lo portano gli altri. E il totalmente innocente è quello che porta su di sé il male di tutti perché ama tutti. Per cui l'ultimo a mangiare, a vivere, sarà quando l'ultimo uomo, il più maledetto da tutti, il più disgraziato, quello che noi non consideriamo uomo, finalmente lo riconosceremo come nostro fratello. Allora Dio sarà tutto in tutti. Si compirà il disegno di Dio. Per cui nell'Eucaristia noi celebriamo questo scarto, che già Dio ama tutti e il Figlio ha dato la vita per tutti. E si è perso per tutti. E ci manda verso tutti, fino agli ultimi, più lontani, in modo che l'ultimo che accogliamo, l'ultimo di tutti, sarà veramente il punto d'arrivo del disegno di Dio. Anche lui allora finalmente potrà mangiare e vivere, se no fino allora resta in croce, tutto sommato, in tutti i poveri crocifissi. E fino a quando ce n'è uno, non dico i crocifissi quelli che si vendono o vogliamo esporre, i crocifissi reali che stanno appesi alla croce e che noi appendiamo volentieri, vittime del nostro male. Fino a quando ce ne sarà uno e noi non andiamo verso loro, non è ancora il regno di Dio. Quando accogliamo l'ultimo si realizza il disegno di Dio, che è Padre, e finalmente vede che tutti i figli si accolgono gli uni gli altri. Allora saremo tutti uno nel Figlio, vivremo da figli e da fratelli tutti, e sarà il regno.
Quindi questo è anche parte del desiderio di Gesù. Cioè, non è solamente, credo, no, alla luce di quello che stai dicendo, cioè il desiderio superlativo, assoluto, è di mangiare questa Pasqua e del suo compimento, è riferito quindi a tutte e due. Credo che sia importante cogliere questo dinamismo in cui Gesù ci fa accomodare alla sua Pasqua, anzi prende posto insieme a noi, o meglio noi con Lui, e questo desiderio però proietta un compimento che deve diventare anche il nostro desiderio. Versetti 17-18. e ricevuto un calice, avendo reso grazie, disse: prendete questo e dividete tra voi, poiché vi dico, non berrò più d'ora in poi dal frutto della vite fino a quando sia venuto il regno di Dio.
Gesù sente il bisogno di ripetere, anche Luca, che è preoccupato della storia della salvezza, due cose. Uno, che la nostra Pasqua è in continuità con quella ebraica. La seconda è che non è ancora compiuta. Prima si mangiava la Pasqua e poi alla fine passava il terzo calice, quello delle benedizioni, e qui, dopo aver mangiato l'agnello, Gesù prende questo calice e dice: prendete e dividetelo tra voi, e io non berrò più, ripete quel che ha detto prima, d'ora in poi del frutto della vita fino a quando sia venuto il regno di Dio. Cioè, bere il frutto della vita vuol dire proprio vivere nella gioia, far festa. Ecco, non può far festa Dio fino a quando non c'è il regno, e il regno quando c'è? Quando l'ultimo disgraziato della terra sarà riconosciuto come fratello dagli altri, cioè da noi. Allora l'ultimo è il Signore che viene, il figlio dell'uomo, che si identifica con ogni uomo, cominciando dall'ultimo. E fino allora lui resterà sempre in croce, nell'ultimo dei crocifissi, non in quelli di legno, d'avorio o d'oro, che si voglia andare in giro da tutte le parti, con grande rispetto, nei fratelli, che sono la carne viva di Cristo. Quelli possono avere d'oro, d'argento, con pietre preziose, tutto come volete. Gli altri invece sono la carne di Cristo. Quindi vuol dire, state attenti quando celebrate l'Eucaristia, non è che fate un rito magico. Fate memoria, ricordo, dell'amore di Dio che vi ha amato e ha dato se stesso per voi, per ciascuno di noi e per tutti gli uomini. E siccome uno vive delle memorie, del ricordo che ha, il ricordo di questo amore vi spinge verso tutti gli uomini come fratelli, non come quello che stiamo facendo abitualmente, che le divisioni vanno sempre aumentando. Il nome di Cristo addirittura è un abominio, è l'anticristo questo. Celebrare l'Eucaristia vuol dire essere associati al mistero del Figlio che ama tutti i fratelli con lo stesso amore del Padre. E se uno è un fratello o un figlio disgraziato, lo cura di più e lo ama di più perché ne ha più bisogno. Mica lo butta via, dice: questo è nato male, lo disfo, me ne dia un altro. No. Quindi, per dire la serietà dell'impegno storico che nasce dall'Eucaristia, perché Luca già si rivolge alla terza generazione e avverte fortissimo il pericolo che, allontanandosi dalla figura storica di Gesù, il cristianesimo diventi una buona religione come tutto. Ho fatto il mio dovere, vado in pellegrinaggio a Roma, a Medjugorje, a Fatima, a tutti i vari santuari, vado a messa, basta, io sono a posto. No. Il problema nostro è: abbiamo ricevuto, e questo trasmette ciò che abbiamo ricevuto, ciò che ha fatto il Signore Gesù, ha dato se stesso per tutti gli uomini, perché è il Figlio che conosce l'amore del Padre. E celebrare l'Eucaristia vuol dire entrare in questo amore, bere lo stesso calice, lo stesso vino, lo stesso spirito, lo stesso amore, e vivere questo amore verso tutti, per quanto ci riusciamo. Altrimenti davvero il nostro non è un mangiare, dice Paolo, prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, mangiare la cena del Signore, ma è mangiare e bere la nostra condanna, perché mentre celebriamo l'amore del Signore, cosa facciamo? Esattamente il contrario. E lui diceva questo perché nella cena eucaristica che si faceva a Corinto, si faceva al tramonto, cominciava, però gli schiavi al tramonto devono lavorare ancora per i loro padroni fino a mezzanotte, l'uno alle due, quindi quei poveri dei disgraziati arrivavano verso le due per fare la cena del Signore, ma avevano già mangiato e bevuto tutto, e gli altri erano già ubriachi, non avevano né da mangiare né da bere. Non solo, dice, voi fate esattamente il contrario di quel che celebrate. Ed è probabilmente da allora che si è separata l'Eucaristia dal pasto, che ha degli aspetti positivi ma anche degli aspetti negativi, perché l'Eucaristia davvero ci impegna poi al pasto comune con tutto il mondo. se no diventa un rito bello ma che ci condanna. E adesso vediamo più sinteticamente, più analiticamente, i due versetti successivi, che sono la sintesi di tutta la scrittura e di tutta la proposta e lo stile di vita di Gesù, che è aperto anche a noi. Ed è, mi sembra, l'unica vita possibile sulla terra, perché altri tipi di vita che non sia di questo tipo si chiama morte.
Versetto 19. E preso del pane, avendo reso grazie, spezzò e diede loro, dicendo: questo è il mio corpo dato per voi, fate questo in mia memoria.
Ecco, analizziamo ogni parola, che queste parole sono la sintesi di tutta la scrittura. E se vi ricordate, le parole prendere, mangiare e dare escono anche in un altro contesto. Ricordate nella Genesi cosa fece Eva? Prese, mangiò e diede. Quindi c'è un prendere, mangiare e dare che è per la morte, e qui c'è un nuovo prendere, e vediamo la differenza. Innanzitutto anche Gesù prende, perché lui è il figlio, e il figlio tutto ciò che ha l'ha preso, anche il suo io, tutta la sua natura. Anche noi tutto quello che abbiamo l'abbiamo preso, nessuno si è fatto da sé, non mi risulta. Ognuno è fatto da un altro, siamo tutti figli di qualcuno, solo siamo poveri disgraziati se non sappiamo anche di chi siamo figli. Però ci sono dei modi di prendere. Prendere con la mano aperta come dono dell'altro, allora ciò che prendi ti mette in comunione con l'altro che ti dà, e tutto ciò che ti dà è segno di amore, e ciò che sazia è l'amore che ricevi nelle cose. Se invece prendo come possesso, allora ciò che possiedo non è segno dell'amore dell'altro, ma è mio, mi divide dall'altro. Vai, è quello che ha fatto Adamo e Eva, rubare la somiglianza con Dio. Scusa, ci era donata, perché rubarla? Se è come uno che ruba l'anello che il fidanzato le vuole regalare, non è più l'anello, non c'è più amore, diventa feticismo, ha paura di incontrare l'altro. Ciò che possediamo ci divide da Dio e ci divide dai fratelli, e non è più segno di amore ma di possesso, e il possesso è il principio di morte, perché la vita è dono, nessuno la possiede, ci è stata data. Anche l'aria, così è così perché è un dono un po' inquinato, ma è dono ancora finché c'è. Anche l'acqua, adesso ce la fanno pagare tutto, ma la terra ormai è la prima che ci hanno fatto pagare. Speriamo che non ci facciano pagare il cielo i preti, poi
non avremo mai denaro.
Non avremo mai denaro. Ecco, capite che è la distruzione della vita, perché la vita è amore, e l'amore o è preso come dono, e allora è relazione con l'altro, ed è grazia, gratuità, bellezza, bontà, vita, amore, insomma. Oppure è morte, è veleno, è solitudine. E prende il pane, che nella zona mediterranea è il segno della vita, ed è bello non il frumento, che nel frumento cresce anche per conto suo. Nel pane c'è dentro il lavoro, la fatica, la cultura, il sudore, le ingiustizie, il bene, il male. Come nel pane che si mangia in casa, simbolo del resto, c'è dentro davvero tutto l'amore dei genitori che lavorano. E il figlio è saziato da questo amore, non da ciò che ingurgita. Tant'è vero che uno che non ha amore ingurgita infinitamente di più, oppure getta via tutto perché dice: questo non se lo vieta. La società bulimica, anoressica, tipica di una società dove la relazione è sempre più mancante, e dove ognuno è quel che ha e quel che possiede. Non siamo ciò che abbiamo e possediamo, basta un niente e perdiamo tutto, anche la vita. L'uso di ragione qualora l'avessimo, basta un piccolo cosetto in testa, eppure. Ed è bello, se uno riesce a prendere tutto ciò che ha come segno di amore. La vita è bella, e se uno prendesse il suo io come oggetto di amore infinito di Dio, il primo dono che Dio mi ha fatto, sono io. Il secondo dono, tutto il mondo è fatto per ciascuno di noi. Terzo dono, tutti gli altri sono un dono, segno più profondo di Dio, perché con loro c'è interattività come con Dio. E poi Dio stesso, che vuol donarsi, e si dona attraverso gli altri, attraverso le creature, attraverso il mio io, che è il primo dono che mi fa. Capite che allora la vita è bella se intendiamo così, se no è impossibile vivere. Come faccio a pagare la vita per possederla? Mi sparo, così l'ho pagata, no? E si tira il collo per possedere, no, è dono, è dono. E il principio di tutti i mali anche nella società è questa idolatria, questo feticismo del possesso, che distrugge la cosa, perché il possesso distrugge, si litiga per avere e poi la si rompe come i bambini col giocattolo, la terra la stiamo distruggendo, le risorse ormai anche l'aria l'ha distrutta, l'acqua è già tutta inquinata, il problema è possedere. Le persone che non vuoi possedere l'ha già uccisa. Cioè proprio l'unica vita possibile è quella del figlio, che tutto riceve come segno d'amore, e quindi la vita è bella, e poi vedremo, non finisce qui. Il padre stesso poi tutto riceve dal figlio, perché se no, se non è un figlio, è padre di nessuno. Poi cosa fa? Rende grazie. È bello questo rendere grazie, l'Eucarestia. Sono contento di ciò che sono, di ciò che sono gli altri, di tutto il mondo. Tutto è segno di amore, tutto è bello, e tutto l'ho vissuto in questa luce. Allora tutto è bello davvero. Tutto è grazia. È bellezza, bontà, dono, amore e vita. Se no tutto è disgrazia. È una cosa che ancora non ho, e che l'altro mi contende, e che l'altro mi ruba. Oddio mio, non è più finita la disgrazia. Se uno vive rendendo grazie a chi dà, allora si sente amato. Se si sente amato, può amare, può spezzare, condividere e dare, e diventa uguale al padre, che è colui che dà. Quindi diventa adulto, capace di amare come è amato. E questo è il ciclo della vita. Se non si fa così, si fa come Adamo o Eva, che prendono per rubano l'eguaglianza con Dio, che già era donata, poi se la mangia, poi cerca il complice, prima la mangia, poi cerca il complice, per dire almeno siamo in due. Così poi dopo cominciano subito a litigare l'un l'altro, per quello sento il bisogno di coprirsi, era un po' in due, non più volte. Cioè vuol dire che non si accettavano più. Né se stessi né l'altro. E i due figli poi si uccidono, eccetera, va avanti la storia, è sempre così. E questo invece è il modo di vivere, e Gesù fa questo gesto che ricordiamo, che è la sintesi poi di tutta la Bibbia. La Bibbia ci dice che Dio è padre, ci dà tutto, siamo figli, prendiamo tutto, anche il nostro io, ma prendiamo non come furto, ma come dono d'amore. Allora è bello. E se ci sentiamo amati, siamo capaci di amare i fratelli e il padre in ogni cosa, e di vivere anche il rapporto con la creazione, con la scienza, con la cultura, come segno di amore, tutto a servizio proprio della vita, non a servizio della morte, col potere di distruggerci 30.000 volte, far saltare per aria tutto ed inquinare e rovinare tutto. È la proposta di vita, l'unica possibile. Se trovate una migliore, Dio ce la concede. E poi dice una parola: questo è il mio corpo dato per voi. Ecco, e gli altri evangelisti dicono: prendete e mangiate, non aver paura, prendi e mangia di questo, prendi e assimila questo corpo. Gesù è corpo come noi, assimila questo corpo, che lo conosciamo attraverso la parola, il corpo, attraverso il Vangelo. Noi siamo chiamati a vivere alla stessa maniera, con la stessa parola, il nostro corpo, come lui ha vissuto nel suo corpo la parola del Padre. E la parola del Padre qual è? Che siamo figli amati e che possiamo amare il Padre e i fratelli. Questa è la vita. Allora prendere e mangiare questo corpo, questo pane, questa vita donata, questo amore, perché uno poi vive di ciò che mangia. Mentre invece in realtà ci beviamo normalmente ore e ore di adorazione della televisione al giorno, Dio mio che oscenità. È chiaro che siamo imbecilli. Imbecilli vuol dire che non stanno in piedi perché gli manca il bastone per appoggiarsi quando si è vecchi. Siamo già vecchi e imbecilli. Ecco, ed è bella la definizione che Gesù dà di sé, di tutta la sua vita, il corpo dato per voi. Il corpo è un dono, lo stesso corpo è un dono. Chiaro. Se no non c'è la vita, se non è un dono il corpo, che si fanno l'uno all'altro. E il nostro corpo come figli è un dono, è l'origine di due che si donano. E poi continua, fate questo in memoria di me. Cioè ci coinvolge a vivere questo facendo memoria, dove far memoria non vuol dire fare la commemorazione del 4 novembre, che poi vuol dire che abbiamo ammazzato qualche milione di persone, commemorare quelle. Fate memoria di questo amore che è il centro della vita e del creato, e viviamo in questa memoria. Perché se non te lo ricordi mai e non lo porti nel cuore, viviamo di ciò che abbiamo nel cuore. Portiamo nel cuore questo ricordo che torna costantemente in tutte le nostre relazioni, tutte le nostre azioni, in tutte le cose che incontriamo, che abbiamo, che possediamo, che doniamo. Vivete di questo ricordo d'amore, allora tutto è trasfigurato.
Ci può solo notare, anche se dobbiamo ancora trovare l'ultimo, ma gli aggettivi possessivi del mio che Gesù usa, il mio soffrire, poi il mio corpo, mia memoria, e poi troviamo adesso il mio sangue. E sono, come dire, tutto mio in funzione di quello che do. Come se Gesù potesse possedere solamente quello che è capace di dare. Non so se è una forzatura del testo, ma colpisce, ecco, questa ricorrenza che potrebbe, alla luce di questo discorso, apparire addirittura fuori luogo. Invece è proprio esattamente l'identità di Gesù che è in questo suo dare se stesso, quindi corpo, sangue, e poi proporre la memoria appunto come ricordo vivo.
E credo che questo è il nostro, cioè è mio soltanto ciò che do, è mio ciò che ricevo dando grazia, cioè ringraziando, quindi come se ho d'amore, e quindi do come amore. Questo è mio, anzi sono io, è la mia identità, come quella di Dio. Se no è niente, è solo morte, è solo perdita, che è non mio, il non io. Vediamo adesso, finiamo.
Versetto 20. E allo stesso modo il calice, dopo aver cenato, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, versato per voi.
E gli altri sinottici aggiungono: prendete e bevete, questo è il mio sangue. Cioè, se noi mangiamo quel corpo, assimiliamo quel corpo, viviamo da figli, beviamo il sangue. Il sangue è... l'uomo non poteva averlo perché il sangue è la vita, e la vita è solo di Dio. Bene, se noi viviamo nel nostro corpo, viviamo da figli, beviamo la vita stessa di Dio, e la vita di Dio è l'amore. Quindi viviamo pienamente da Dio. Ed ecco che allora, allo stesso modo, alla fine, dopo aver cenato, e nomina il sangue separato dal corpo per indicare che c'è di mezzo la morte. La morte non data da chiunque, ma da uno dei suoi discepoli che rinnega, dall'altro che tradisce, dagli altri che fuggono, e poi tutti gli altri. Cioè, tutti quelli che vogliono possedere, e siamo tutti da Adamo in poi, Dio si fa oggetto del nostro possedere e dire: e vuoi rubarmi? Bene, io mi dono. Cosa puoi fare? Mi togli la vita? Io ti do la vita. Quindi fa addirittura del nostro massimo male, che è togliere la vita, il massimo amore più forte della morte, che è Dio stesso, principio di vita. Io do la vita per te. E questo è già vincere la morte, perché la vita è l'amore. E lì è la pienezza dell'amore, dal quale nessuno più è escluso, perché è data per chi lo uccide. Se uno non l'ha ucciso non è neanche credente. L'unico teologo nel Vangelo, vedremo, sono il malfattore, che capisce perché Cristo è in croce per stare lì vicino a lui, e poi il centurione che l'ha ucciso, dice: beh, so perché è morto, l'ho ammazzato io. Ma qui arriveremo più tardi. Adesso vediamo un po' questo testo. Ecco, Adamo voleva essere come Dio, ma aveva sbagliato. Dio non è uno geloso che tiene, ma è uno che dona. Non è uno che ci tira la vita, ci tira via la vita, ma che ci dà la sua stessa vita come dono. Se accettiamo questo, allora possiamo bere questo sangue, l'ebbrezza della vita e dell'amore. E allora Luca dà un altro tono in questo. Dice: questo calice è la nuova alleanza. Insiste sulla nuova alleanza. L'alleanza sono le nozze, il trattato tra Dio e l'uomo. E sapete che l'alleanza si faceva tra i re in un modo molto semplice: si prendevano gli animali, si squartavano, poi passavano i contraenti dell'alleanza, i due re che contraevano l'alleanza, dicevano: così finisca chi trasgredisce l'alleanza, squartato. Quindi si impegnano per la vita e per la morte a stare insieme. E anche Dio ha fatto l'alleanza con Abramo, se ricordate Genesi 15, gli ha detto: prendi, spacca degli animali. E poi chi passò in mezzo agli animali spaccati? Non Abramo, solo Dio. Cioè, l'alleanza di Dio che non possiamo rompere è questa: per quanto male tu faccia, io non posso vendicarmi, non posso rifiutarti, perché ti amo infinitamente. Anzi, tu mi uccidi, io do la vita per te. Prova a rompere questa alleanza, se ci riesci. Il massimo male l'abbiamo già fatto, uccidere Dio. E di quello Dio ha fatto il massimo bene, ha donato la vita per noi. Prova a rompere questo amore. E i profeti promettevano una nuova alleanza, Geremia 31 seguenti, leggetela, perché quella antica l'avevano trasgredita prima di riceverla. Già scendeva dal monte e avevano già vita Teodoro. E poi tutta la storia, se guardate della Bibbia, è la storia della nostra infedeltà all'alleanza. Ogni re che rappresenta il popolo si dice fece peggio di tutti i suoi padri, prende pochissime, anzi quasi nessuno, uno che fu ucciso. Questa alleanza è nuova ed è eterna e nessuno potrà più romperla. E come dice Geremia, è lì conosceremo il Signore tutti, dal più piccolo al più grande. Conosciamo chi è Dio. Chi è Dio? È quello che perdona ogni male. Anche se lo uccidi, lui ti ama ancora. Allora sai chi è Dio, uno che, e sai chi sei tu. Tu sei amato infinitamente, finalmente lo capisci. E finalmente siamo liberi dell'inganno di Adamo, che voleva possedere e rubare il dono. Ma no, ti ha dato tutto, ti ha dato Dio stesso. Quindi quando celebriamo l'Eucaristia siamo pervasi da questo stupore: ma chi sono io, amato così da Dio? E tutti gli altri? E chi è Dio? È uno che ama così. Ma allora è un'altra la qualità di vita che viviamo. Non è quella che dobbiamo avere tre cose e scannarci per averle. Abbiamo la vita di Dio, che è amore tra padre e figlio, che circola tra tutti i fratelli. Questo è il mio sangue, che è versato per voi in vostro vantaggio. Dice: prendete, bevete, bevete la mia vita, il mio amore. Come vedete, questi testi, tutti i Vangeli poi sono nati per spiegare il significato di queste parole, alla fine, attorno alla mensa eucaristica, per capire il mistero di questo corpo che ci ha rivelato chi è Dio, quel Dio che nessuno ha mai visto, il Figlio nella sua carne ce lo rivela. Per capire questo grande mistero sono nati i Vangeli, e ancora adesso nell'Eucaristia facciamo prima un brano di Antico Testamento, poi uno del Nuovo che ci dice, che si riferisce a un testo dell'Antico in cui si compie, e poi tutto si compie in questo dono di sé che Dio ci fa l'ultimo giorno. E questa è l'ora della nostra salvezza, e quando celebriamo l'Eucaristia davvero celebriamo la salvezza del mondo ormai già avvenuta per tutti, però dobbiamo ricordarci di viverla nella quotidianità, ed è per questo che la celebriamo e non andiamo a messa per vedere, né per vedere belle funzioni, né per sentire il prete intelligente che parla bene, né per andiamo per vivere questa memoria che è per tutti. Ho presente gli Atti degli Apostoli, il capitolo 27, quando Paolo va verso Roma, si trova su una nave con 276 persone e comincia una tempesta che è notte per 14 giorni. E stanno 14 giorni senza mangiare e senza bere sulla barca, e stanno morendo tutti. E Paolo, a un dato punto, dice: e la barca è la carica di frumento. È simbolo, siamo tutti sulla stessa barca, il mondo è una barca carica di vita e andiamo tutti a fondo perché viviamo nella tempesta. E Paolo dice: è necessario per la vostra salvezza, adesso che cosa? Prendere questo pane e mangiare. E si dice che davanti a tutti Paolo prese il pane, benedisse, lo spezzò e lo diede. Cioè celebrò l'Eucaristia davanti a tutti i pagani, davanti a tutto il mare in burrasca, e dice: è necessario per la vostra salvezza. Cioè per ogni uomo che vive nelle burrasche del mondo è necessario capire questo mistero di amore, se no andiamo tutti a fondo. Poi a fondo andrà la nave col grano, cioè Cristo che dà la vita, e così si placa il mare, il male, cioè, che è dentro di noi, e tutti sono salvi, tutti. È la salvezza del mondo l'Eucaristia, davvero. Ed è la salvezza di ciascuno di noi che quotidianamente entra sempre di più, fino a quando Cristo parteciperà anche Lui finalmente alla nostra Eucaristia, quando avremo accolto l'ultimo degli uomini. Allora Lui sarà perfetto, anche Lui potrà dire: adesso ho finito il mio lavoro. Ma ora questo lavoro tocca a noi di riconoscerlo.
Ecco, io l'unica cosa che sottolineo è che nella lettura del testo, di questi sei versetti, dal 14 al 20, se uno ci sosta un po' e proprio lascia scorrere, oserei dire, le lettere, le singole lettere delle parole, una per una, come se fosse un film, ecco, si accorge che è arrivato al versetto 19 e poi in parte il 20, ma in particolare il 19, il ritmo si rallenta. Cioè l'immagine che prima scorre, diciamo, una velocità normale, diventa poi un sostare più lungo sull'immagine del prendere il pane, dell'avere reso grazie, spezzò, diede loro, dicendo: questo è il mio corpo, eccetera. Ed è in questo abbastanza simile in Luca, visto che su Luca stiamo sostando da anni, a quello che si trova al capitolo 10, dove i gesti del cosiddetto buon samaritano, che quando vede il mezzo morto sulla strada, dal momento in cui si comincia a delineare l'incontro e attraverso gli occhi che vedono, il cuore che si commuove, la compassione, da lì vedete che più o meno sono la stessa modalità di rallentare e di dire un gesto dopo l'altro e una cosa dopo l'altra, ricordando per esempio l'olio e il vino che vengono versati sulle ferite. È una, come dire, una finezza del testo che ci obbliga, se accettiamo, di rallentare e di sostare.
E poi ancora sulla stessa linea, pensate a questa parola, prendere, dare, dire grazie, che è la parola che si insegna al bambino, spezzare, dare, mangiare, bere, le parole fondamentali della vita. Eliminatene una, non si vive. Eliminate il mangiare, eliminate il bere, eliminate il prendere, eliminate il dare, eliminate il dire grazie, che è il centro che fa sì che possa essere mantenuto in vita questo, è finito tutto. Quindi la parola più elementare, che tutti capiscono, prendiamo lì e non prendiamo anche noi.
Ecco, ci sono vari richiami biblici che possono servire per l'approfondimento e la preghiera. Il Salmo 16 e il Salmo 136. Poi, come è stato già citato, tutto il Cantico dei Cantici, gli 8 brevi capitoli del Cantico sono tutti in questo dinamismo del desiderio e dell'amore che muove il desiderio. Geremia 31, 31-34, capitolo 31, versetti dal 31 al 34, che è esattamente appunto la nuova alleanza e l'annuncio di questa nuova alleanza. Allo stesso modo, con altre immagini, anche Ezechiele 36, dal versetto 22 al 30, Ezechiele 36, 22, 30. Il libro della Sapienza, capitolo 16, versetti dal 20 al 29. Poi alcuni passaggi del Nuovo Testamento. Giovanni, capitolo 6, versetti 26 fino al 58, che è il cosiddetto discorso del pane di vita. Poi il brano che veniva citato un istante fa, degli Atti, il naufragio, e la Atti 27 27 38. Infine Paolo, Prima Corinti 11 17 33. Prima Corinti 11, dal 17 al 33. Ecco, abbiamo ripreso la regolarità degli incontri con stasera, però annunciamo in prospettiva una sera del lunedì 22, in cui l'invito è a venire qui. Non ci sarà propriamente questa lezione, ma lunedì 22 fino al giovedì 25, 4 sere, lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 febbraio, e avremo 4 sere di esercizi spirituali, dalle 20.45 fino intorno alle 22.15. Sono momenti in cui possiamo fare un itinerario un po' più accompagnato, un po' più lungo, e ci fermeremo in particolare sul mistero dell'incarnazione di Gesù, anche nella prospettiva particolare che Sant'Ignazio dà negli esercizi spirituali. E sarà una 4 serate che saranno animate dai gesuiti di Milano, cioè dai gesuiti delle 3 comunità presenti a Milano. Quindi potete venire voi, far venire altre persone che magari non sono venute alla lezione, ma hanno piacere di sperimentare alcune serate in questo modo.
Allora, come consueto, riprendiamo la possibilità di approfondire e di riflettere. riflettere insieme, di chiedere anche eventuali approfondimenti.
Riuscire a percepire questo amore di Dio così grande, veramente ti lascia spiazzato, veramente ti fa sentire che venga subito questo momento. E veramente quando si riesce a intuire, e che poi dopo siamo talmente diventati timidi eccetera eccetera, che non sempre riusciamo a vivere in continuazione, no? Ma è una cosa proprio, lo dico, così grande, che ti lascia spiazzato. Dove trovi quell'amore così grande?
Capite anche perché Paolo dice che bisogna sempre in ogni cosa fare l'Eucaristia. Ciò che non è Eucaristia, ciò che non si riceve come dono, come grazia, è morte. L'Eucaristia è la salvezza di ogni creatura. E diventa davvero di creatura in Dio nella misura in cui sappiamo riconoscere ed essere il dono di Dio, sia le persone, sia le cose, sia i cani, sia i gatti, tutti partecipano di questa Eucaristia, e sia tutti gli eventi della storia, sia tutta la cultura, tutto diventa vivo se è vissuto come dono, come segno d'amore, se no tutto diventa strumento di morte se è vissuto invece come egoismo, come possesso. Per questo è la vita del creato, l'Eucaristia.
A me ha colpito molto la forza con la quale abbiamo condiviso. Noi lo vogliamo rubare e lui dice: bene, io mi dono, che non ha niente a che fare col buonismo, col vabbè, quel che succede, succede. Proprio la sento la forza, la volontà del dono, che molto spesso confondiamo il mi arrendo oppure il falso buonismo, no? Con questo dono che invece non c'entra niente, qua sento veramente molto, molta volontà. Grazie.
Grazie, è vero, proprio così. Poi io odio la parola buonismo perché si usa buonismo, tutte le cose fondamentali che dovremmo fare e non facciamo lo chiamano buonismo, quello di accogliere gli altri, eccetera. Quindi non amo più questa parola, però il senso è vero, eccetera. È un atto di volontà precisa. E di amore davvero questa coscienza, sì.
Ma mi è interessato molto l'aspetto di che sono costretti a citare che l'ultimo è il più povero, ecco, il più. Io sabato domenica sono andato le stelline e c'era volontariato, cioè, questa è una domanda per chiedere se è questa dimensione. Allora lì c'era volontariato per le carceri, volontariato per gli ospedali, ecco, quindi c'erano tre associazioni per dare il pane ai poveri. Penso che qualcosa si stia muovendo, cioè chiedo se è questa la direzione oppure se non sono, c'è anche questo qualcosa di negativo, di egoistico, anche questo tipo di volontariato.
Grazie a Dio c'è tanto bene che non si sente e si vede solo il male. Ecco, certo è in questa direzione, però deve diventare anche il costume, un modo di pensare dei credenti, ma dell'uomo, riconoscere in ogni uomo il figlio dell'uomo, suo fratello, se no non siamo umani. Questo dico a livello culturale, sociale, politico, se no non siamo umani. Poi si vede ciò che si può fare, ma il punto di partenza è che l'altro. è uomo, è figlio di Dio, è più disgraziato, nel cuore non c'è nessuno al mondo, non ha bisogno di essere riconosciuto tale. Vengo adesso dall'Africa, dove appunto ho lavorato nell'ambito dell'Handicap là, con migliaia di volontari che lavorano anche non cristiani. È molto bello, perché lì l'handicappato è un maledetto da Dio, e vedere tutto questo, di riconoscere lì invece è Dio che ti salva, povero l'ultimo. Non vado per far del bene a lui, perché è mio fratello, non è che devo fare del bene, faccio del bene a me, è lui che mi fa del bene, mi rende umano se vado da lui, se no sono bestiale. Poi ognuno per il suo modo, i suoi ritmi, però queste cose dovrebbero essere chiare. Ed è bello che su questo discorso si può parlare a tutti, anche non cristiani, lo capiscono come cristiani, come molti cristiani non lo capiscono ancora, anche da noi in Italia. E poi ci tengono molti che ci siano i crocifissi dappertutto. No, 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 non ci tengo i crocifissi, ci tengo a staccare i poveri cristi dalla croce, questo vuole il crocifisso, e portarselo dentro davvero il crocifisso, come memoria fondamentale, che ogni crocifisso è per me il Signore. Allora, se il Signore ha preso in giro per Cristo, strumentalizzazione politica per sfruttare anche Cristo dopo morto per i nostri interessi, questo è abominevole. Chiunque lo faccia.
Quello che tu dici sembra una cosa molto facile da applicare. In realtà mi faccio molta fatica, anche se so benissimo che l'altro mio fratello, faccio molta fatica ad amarlo. Anche se mi metto o mi chiamo una buona situazione sui confronti, un momento lo amo, l'altro momento lo spazzerei. Ed è una lotta continua tutti i giorni. Come si fa a continuare a lottare tutti i giorni?
Facciamo tutti fatica, ma ci abbiamo tutti. Racconterò una cosa: una volta andavo in gita notturna con i ragazzi, c'era uno che tutta notte chiacchierava, faceva rumore, io non ne potevo più, perché è così bello il silenzio della notte in montagna. E poi una ragazza dice: e pensa al poverino che è sempre con sé 24 ore al giorno, come deve star male. Di più il fratello che sta male sono io, che forse non accetto, e poi gli altri come me stesso. Cioè, noi ci neghiamo quelle parti più profonde, che sono simili a tutti quelli di tutti i poveri cristi, che ci neghiamo tutti, e facciamo leva su altre che sembrano importanti, invece sono scene le altre. Quindi, se uno accetta profondamente la propria umanità, e questa gente ci aiuta a accettare noi stessi nella nostra umanità, perché se tutto va bene, alla fine diventiamo ancora come loro, se vedete, la differenza è grande. Comunque è vero, si impara un po' alla volta, ma soprattutto uno che comincia a convivere bene con sé, che è la cosa più difficile, poi dopo comincia. E abbiamo tutte le parti sinistrate, handicappate dentro di noi. Cioè prendere e rendere grazia, cominciando dal proprio io. Così come sono, con i miei limiti, i miei difetti, i miei peccati, le mie storie positive e negative. E questo è difficile, poi chiaro, poi dopo riuscirò con gli altri anche un po'. Il negativo altrui fa rispetto al mio in fondo, no? Ecco, direi che questa sera abbiamo visto il tema che svolgeremo, il mio corpo dato per voi. Ecco, prese, rese grazie, scherzò e diede dicendo: è il mio corpo dato per voi. Quindi ci vediamo lunedì prossimo e torniamo a casa, che fa freddo stasera.
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Buonanotte e arrivederci a lunedì prossimo.